Erika Garcia torna in bilico, se non batte l'Empoli è in difficoltà.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni insieme a voi sino alle 13 in diretta, poi un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live sino alle 14. Accanto a me, come ogni venerdì, Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone. Buon pomeriggio, Enzo.
Buon pomeriggio.
E Tony Molai in regia. I temi: Garcia torna in bilico, deve battere l'Empoli per non ritornare nella situazione in cui è stato già più volte, cioè vicino all'esonero. Si rivede nel frattempo Osimhen, terapie e palestra per lui dopo il ritorno dalla Nigeria, dovrebbe essere nuovamente disponibile a fine novembre, quindi già col match, nel match con l'Atalanta del 25 di novembre. Ci si interroga sul gol preso dall'Union Berlino, certamente, o non c'è dimestichezza sulle marcature preventive da parte del Napoli, oppure sono state ignorate le disposizioni del tecnico. Insomma, un cortocircuito tra panchina e calciatori. De Laurentiis arrabbiatissimo, anche perché ha perso 2 milioni di euro non vincendo la partita con l'Union, insomma 800 mila euro per il pareggio, circa 2 milioni e 7 per la vittoria, quindi circa 2 milioni persi dalle casse del club. Per questo è arrabbiato, ma anche per altro, ovviamente, perché probabilmente non è convinto neanche lui della bontà della panchina, quindi di Garcia. Napoli che non ha continuità, non ha idee, non ha identità, e si continua a parlare sempre delle stesse cose. Nel frattempo c'è un tabù fuori grotta dove il Napoli non vince dal 27 di settembre, da sfatare. Insomma, sono tanti i temi, c'è l'Empoli alle porte, all'ora di pranzo di domenica alle 12.30, Napoli domani in ritiro e non parlerà Garcia. Abbiamo detto molto, tra poco ci dirà tutto però Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Nel frattempo scriveteci al 339-666-9990 attraverso i vostri messaggi WhatsApp, telefoni sempre aperti da questo momento allo 081-63-6363. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Poi sono tanti i temi sul tavolo del dibattito, come avrai sentito.
Ti ascoltavo.
Tanti.
Sì, diciamo che siamo tornati quasi a un punto di partenza, al punto di un mese fa, insomma, perché siamo di nuovo tornati alla partita in cui Garcia si gioca tutto, e quindi questo significa, insomma, come poi i problemi del Napoli non siano stati risolti. Dopo la sosta, dopo la sosta di ottobre, cioè dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Napoli non ha mai perso, perché ha vinto a Verona, ha vinto a Berlino, ha pareggiato col Milan,
ha vinto con la Salernitana,
ha vinto a Salerno, ha ripareggiato con un Berlino. Però evidentemente non è qui soltanto una questione di risultati, ma di un Napoli che dà la sensazione di non ingranare, di non essere, come dire, continuo, costante, e quindi siamo tornati, insomma. Di sicuro questa partita con l'Union Berlino ha lasciato un po' il solco, perché per come è maturata, per la prestazione del Napoli nel secondo tempo, che dopo il gol dell'Union è stata davvero, come dire, inconsistente, cioè la reazione c'è stata soltanto nei minuti finali, ma più per la prova dei singoli, per la reazione dei singoli, che di una reazione di squadra. Tornato De Laurentiis a Castelvolturno, ieri ci sono state tante riunioni, c'è stata anche una riunione tra Rudy Garcia e la squadra in sala video per rivedere gli errori commessi, perché obiettivamente, Gianluca, il gol dell'Union Berlino è un errore clamoroso, perché tu vinci 1-0 in casa, prendi gol, ma neanche con una ripartenza immediata, perché se tu rivedi l'azione c'è il tempo di ripassare la palla, di tirare, perché Politano tira, fa un tiro strozzato e parte il contropiede e non c'è nessuno, cioè c'è soltanto Lobotka che sta dal lato sbagliato e non ci sono i due difensori, quindi è anche, diciamo, lì anche una questione individuale, di errori individuali, non è soltanto una questione di organizzazione, quindi non funziona, e vedremo, insomma, se ci sarà questa reazione contro l'Empoli. Credo di aver detto questa frase non so quante volte in questo periodo, quindi non lo so. Obiettivamente, se non vinci con l'Empoli in casa, i problemi sono tanti, Gianluca, perché con tutto il rispetto, l'Empoli è una squadra giovane, c'ha talento, però è alterna nelle prestazioni. Se non vinci in casa con l'Empoli, è giusto che poi la società faccia delle riflessioni.
Certo, io Pasquale
provo a ribaltarla. Se vinci con l'Empoli credi di aver risolto i problemi, io
ecco,
non lo so.
Antonio da Napoli infatti scrive proprio questo: buongiorno, ma cosa vuol dire battere l'Empoli? Mica è l'Inter, io credo che lo esonererà lo stesso. Io prenderei l'imperatore Terim fino a giugno, che sicuramente darebbe una carica enorme, scrive Antonio da Napoli. In effetti qualche giorno fa proprio Repubblica, ma altri quotidiani hanno titolato Garcia non è più in bilico. Non rischia più, oggi rischia di nuovo. Questo amico scrive: che noia, proseguiremo a parlare per tutta la stagione di Garcia sì, Garcia no. Io non credo che questo convenga a nessuno, né tantomeno al Napoli. Nel frattempo De Laurentiis,
Gianluca, questo fatto di non è in bilico, torna in bilico, fa capire insomma pure quanto la società non sia soddisfatta di quello che sta accadendo.
Cioè anche loro non sono convinti,
soprattutto loro, non è che non siamo convinti noi. Ti faccio un esempio se pratico. Prima della partita col Verona, se ti ricorderai, il giovedì, quindi cioè nell'antivigilia della partita, De Laurentiis fece quella conferenza stampa a Castel Volturno,
sì,
se ricordi.
Come no?
E parlò di Napoli che si sarebbe dovuto inserire nella lotta a scudetto, che quello era l'obiettivo della squadra. Il Napoli non si è inserito nella lotta a scudetto perché ha 7 punti dall'Inter. Sei quarto, questo sicuramente, perché l'Atalanta ha perso proprio con l'Inter la scorsa settimana quando il Napoli ha vinto a Salerno, quindi il Napoli è tornato quarto, però non ti sei inserito nella lotta a scudetto. Cioè in questo momento l'obiettivo del Napoli, secondo me un po' riduttivo considerando la forza di questa squadra, è la lotta per il quarto posto. La squadra campione d'Italia che a novembre di fatto già abdica non dal rivincere lo scudetto, perché siamo realisti, io credo che anche i tifosi siano molto realisti, la piazza sia matura in questo. Lo sappiamo tutti quanto sia difficile ripetere e vincere di nuovo uno scudetto, non c'è riuscito neanche Diego Maradona, che non mi sembra insomma l'ultimo arrivato. Però lottare, stare lì, insidiare, credo insomma che fosse un obiettivo alla portata di questa squadra, che rispetto all'anno scorso ha perso un campione che è Kim, non ci stancheremo mai di ripeterlo, però poi l'ossatura della squadra è rimasta inalterata. Quindi secondo me lottare solo per il quarto posto è riduttivo.
Senti Pasquale, ieri De Laurentiis era a Napoli, era al cinema Metropolitan, sì, a vedere C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, che è un film che sta riscuotendo molto successo, devo dire la verità. Chi lo ha incontrato lo ha visto di umore nerissimo.
Sì, era arrabbiato, Gianluca, un grande rabbia, ma già da mercoledì sera dopo la partita, ieri, credo che oggi sarà, ma dopo magari ti aggiorno sul fatto che sia o meno a Castelvolturno, ma credo che vivrà la vigilia con la squadra di questa partita, insomma, perché hai detto bene tu, domani il Napoli fa la rifinitura la mattina, non c'è conferenza stampa di Garcia, e c'è ovviamente il ritiro.
Eh sì, perché poi si gioca alle 12:30, quindi il ritiro è obbligatorio,
il ritiro
necessario.
Ne abbiamo parlato pure ieri, è una scelta logica, sì, cioè il ritiro lo fai perché giochi alle 12:30, certo, quindi ti ritrovi la mattina, fai colazione, fai la riunione tecnica e poi vai allo stadio, altrimenti sarebbe stato un po' complicato, insomma, avresti dovuto fare un appuntamento tipo alle 7:30 al mattino, conviene secondo me stare tutti quanti insieme, quindi c'entra poco il ritiro con il momento del Napoli, ecco, questo voglio far capire a chi ci ascolta. E vedremo se ci saranno dei cambi di formazione, io temo di no, insomma, penso due sicuri, cioè Østigard, perché Rachmani dovrebbe, oggi capiremo anche questo aspetto, Rachmani dovrebbe rispondere alla convocazione del Kosovo che gioca domenica con Israele, perché la partita non si è giocata. Rachmani è il capitano del Kosovo, quindi credo sia difficile insomma che possa non esserci.
A lui ha detto che stava facendo delle valutazioni su questo aspetto,
sì,
insomma.
Vediamo se oggi avremo novità, oggi è venerdì, quindi è antivigilia, quindi penso che oggi ci bisognerà
definire,
saperlo, insomma.
Certo.
Credo Livera magari per Mario Rui. Io non so se di sicuro ci sono giocatori che reclamano spazio, Simeone, Lindstrom, lo stesso Elmas che con l'Union Berlino non ha giocato un minuto ed era reduce dal gol di Salerno, però io non so, non credo che ci saranno questi stravolgimenti, non penso che, secondo me non toglie Raspadori, però vediamo insomma, di sicuro Simeone in queste 6 partite in cui non c'è stato Osimhen probabilmente ha avuto meno spazio di quanto pensasse e secondo me un pochino con il rendimento si è visto, secondo me un po' accusato questo
quando questo è entrato non, dici? Quando è entrato
secondo me è accusato il non essere stato mai titolare, insomma io ricordo Gianluca che lui mi sembrava, lo davamo tutti favorito per la partita col Verona, no? Ti ricordi?
Certo.
Considerando insomma che Raspadori era arrivato anche tardi alla nazionale, poi legittimamente Raspadori ha fatto benissimo e quindi non so se cambia onestamente l'attaccante, secondo me no. Ma la gestione secondo me della rosa è un altro dei problemi, perché Simeone ha avuto poco minutaggio, Elmas sta avendo poco minutaggio, Lindstrom che è l'investimento del mercato del Napoli, questo il danese è costato circa 30 milioni di euro dalla Eintracht Francoforte, quindi è un giocatore insomma che però sta avendo pochissimo spazio. È vero che in questo momento è difficile rinunciare a questo Politano perché è il migliore, il giocatore più in forma del Napoli, però Lindstrom ha avuto secondo me troppo poco spazio, quindi questo è un altro tema sulla gestione della rosa che da quello che so non piace molto alla società, perché magari anche con l'Union Berlino si poteva fare qualche cambio per far rifiatare magari anche qualcuno e quindi ci sono insomma una serie di situazioni per cui la società, il presidente in questo caso chiaramente come dicevi tu, non è soddisfatto.
Senti, vediamo Pasquale, noi siamo in dirittura arrivo con la pubblicità, siamo già in ritardo, ti posso chiedere in 30 secondi la situazione Osimhen prima di salutarti, che ieri si è rivisto al campo.
Sì, Gianluca, Osimhen si è rivisto ieri, ha cominciato il lavoro personalizzato, ha fatto chiaramente i controlli, ma quando un giocatore è infortunato rifare i controlli è routine, cioè non è che li fai soltanto ad Osimhen. Credo insomma che si stia andando verso il recupero di Osimhen per la partita del 25 novembre, sabato 25 novembre a Bergamo, che c'è Atalanta-Napoli. Quindi penso insomma che questo sia l'obiettivo suo e della società, poi ovviamente c'è tanto ancora tempo davanti, però lui già ha cominciato questo lavoro personalizzato, ma l'obiettivo è averlo subito dopo la sosta ed è un rientro importante perché sappiamo quanto Osimhen sposti nell'economia del Napoli, quindi lavorerà e sarà a disposizione credo il 25 novembre già per Atalanta-Napoli, quindi prima del match con il Real Madrid, che è un altro appuntamento importante.
Grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio, buon lavoro, che risentiremo nelle prossime ore con ulteriori aggiornamenti. Avete sentito, c'è da sapere di Rachmani se partirà prima del match con l'Empoli per la partita con il Kosovo con la sua nazionale, sì o no, e poi tante altre valutazioni a due giorni da Napoli-Empoli. Voliamo in pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone qui in studio, Tony Mola in regia, un messaggio vocale e poi torniamo in studio.
Buongiorno Gianluca, sono Buongiorno. Armando dal centro storico. Buongiorno, volevo fare una mia considerazione. Prego. Io personalmente non ho le competenze specifiche per stabilire se Garcia è idoneo alla panchina del Napoli, però noi a Napoli abbiamo un vecchio adagio che recita voce popolo, voce Dio, quindi credo che il Napoli abbia bisogno comunque di una svolta per far sì che forse possa ritornare la squadra che magari vedevamo l'anno scorso. Ti auguro buona trasmissione e complimenti per la stessa. Ciao.
Grazie caro Armando. Enzo Rambone. Cioè, questa situazione è diventata quasi grottesca, legata a Garcia.
Surreale,
in bilico,
diciamo.
Non in bilico, sì, non è più in bilico, adesso di nuovo in bilico.
Allora, io ho la sensazione che Garcia non vede l'ora di essere esonerato. E De Laurentiis non vede l'ora che Garcia dia le dimissioni.
Quindi tu dici che Garcia non vede l'ora di essere esonerato e De Laurentiis non vede l'ora che Garcia dia le dimissioni.
Sì, adesso bisogna vedere chi dei due prenda per primo questa decisione. E il fatto di poter poi cambiare lo stato delle cose se il Napoli dovesse battere l'Empoli, cosa molto probabile, non è che risolve poi il problema.
È quasi ridicolo pensare che Garcia battendo l'Empoli abbia risolto tutti i problemi del Napoli.
Sì, perché i problemi sono tanti e non sono risolvibili poi nel breve termine, e ci sono delle partite molto importanti che non vanno assolutamente diciamo trascurate, e questa situazione di incertezza potrebbe poi rilevarsi molto negativa per il continuo nel Napoli in entrambe le competizioni.
Gigi Canni, buon pomeriggio mister.
Ciao, buon pomeriggio.
Lei lo ha battuto il Napoli in una stagione sua, mi pare che lei però andò via dall'Empoli e poi ritornò, quindi quando l'Empoli vinse nel 2007 3-1 a Napoli mi pare non ci fosse lei sulla panchina, è così? Ricordo male?
Non mi ricordo, guarda.
Ma se la ricorda una vittoria col Napoli lei? Una partita col Napoli in particolare?
Sì, adesso poi sai, non mi ricordo bene quando. Non me lo ricordo.
Senta,
ne ho giocate tante.
Mister, ma lei da allenatore, insomma, ha sentito, qui sta diventando quasi grottesca la situazione, perché anche i quotidiani, l'ambiente. È in bilico, poi non è più in bilico, quindi non è più a rischio, adesso è di nuovo a rischio se non batte l'Empoli, Garcia. Insomma, è una situazione onestamente che non credo si possa sostenere ancora per tanto tempo.
Se fosse così, come stai dicendo tu, io non lo so. Bisognerebbe che qualcuno dicesse è così, e allora forse potremmo dire, io potrei dire delle cose certe quasi. Comunque c'è una situazione, se fosse così devi mandarlo, devi andare via. Se fosse come dite voi, che non c'è fiducia nell'allenatore, non si può aspettare, è sbagliato. Ma io poi, è una cosa che ormai la sto dicendo da tempo, non ci sono più leader nelle squadre. In una situazione così, se fosse in questo modo, dovrebbe farla qualche giocatore e dire la verità, non fuori, al presidente, e dirgli guarda, non è adatto, c'è qualcosa che non va, o se no il contrario, e quindi magari dirgli no, non lo devi mandare via perché è bravo, noi ci fidiamo di lui. Ma questo non accadrà mai, perché non esiste più che ci siano giocatori di questo tipo che si prendono queste responsabilità,
che abbiano gli attributi fino a questo punto, insomma, ecco.
Non ci sono più, che poi non la fai ufficiale questa cosa, non la viene a sapere nessuno, lo dico perché l'ho fatto io da giocatore, quindi
dovrebbe essere Di Lorenzo in questo caso,
il capitano, sì, potrebbe
no,
essere.
Lascia stare, sì, anch'io ero capitano, quindi, ma era proprio un altro tipo di generazione, nessuno che è un errore poi, perché nello spogliatoio, se i giocatori non hanno fiducia nell'allenatore, se non lo vogliono dire al presidente, lo devono dire all'allenatore. I più vecchi, quelli che hanno più personalità, diciamo, che può essere, non è detto che sia uno più vecchio che a fare una cosa di questo tipo, perché se tu sei la personalità ce l'hai, che hai 20 anni che ne hai quei 30, nasci così. Quindi prendi, entri nello spogliatoio dell'allenatore, chiedi un colloquio e gli dici tutto quello che devi dirgli. Non so se l'hanno già fatto, se l'avessero fatto è già una bella cosa.
Può darsi.
Ma bisogna vedere cosa dici però,
Senta, mister Canni, ma insomma, lei se lo ricorda il Napoli dell'anno scorso, a cui non dobbiamo più pensare perché ogni epoca e ogni stagione è diversa dalle altre. Però si è spiegato, si è data una spiegazione al fatto che quest'anno il Napoli non riesca a giocare, a esprimere più il gioco dell'anno scorso, eppure i giocatori sono gli stessi.
Ascoltami, io ho detto delle cose all'inizio dell'anno, ho detto, allora Garcia ha deciso di fare una cosa che è un rischio e si prenderà le conseguenze di questo rischio, però ad oggi non è che proprio la cosa sia saltata per aria, no? E devo dire che anche l'anno scorso bisogna ricordarsi che quando c'erano le coppe c'erano molte partite e il Napoli non è che facesse sfaceli, bisogna ricordarsene quelle cose qui. Quindi questo è un periodo in cui si gioca tanto, e allora è chiaro che i giocatori non possono avere le stesse caratteristiche di quando stanno bene. E lì leggevo oggi che gli viene imputato la gestione dei giocatori, nel senso di quello che è le formazioni che ha messo.
Anche della rosa, sì, perché Simeone, Elmas e Lindstrom reclamano minutaggio e non giocano praticamente quasi mai.
Sì, questo l'ho visto, e quindi può essere che sia anche questo, però per giudicare l'allenatore, dentro o fuori, devi conoscere tutto, devi conoscere al di dentro. Adesso ho sentito quello che ho detto prima, a me è una cosa veramente stranissima che De Laurenti si aspetti che questo si dimetta e lui non lo vuole mandare via perché sennò magari deve pagare cose di questo tipo. Non credo che sia così. Beh, se fosse così è un errore di partenza, un errore di base.
Senta Canni, c'è Antonio, un ascoltatore al telefono.
Ma infatti io questo dicevo, è un errore di base.
Antonio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, a Rambone, e un caro saluto al mister Cagni.
Hai 20 secondi, vai Antonio, velocemente.
Due battute goliardiche. La prima, secondo me, ho scoperto, Garcia è stato mandato a Napoli come il cavallo di Troia. La seconda, essendo io affezionato a Mazzarri, c'ho la teca a casa con su scritto rompere in caso di emergenza. La rompiamo, ragazzi? Grazie di ascolto per radio.
Ma Mazzarri, non so. Canni, si rompono in situazione di emergenza le teche?
Non lo so. Allora, io non è che vado alla fiducia un po' sì, un po' no. Allora, siccome io l'ho sempre detto, De Laurentiis ha fatto tante cose, la maggior parte buone secondo me, da quando ha preso il Napoli, che addirittura in Cino, sì. Quindi bisogna avere fiducia in quello che fa lui, che farà lui, questo bisogna fare, non c'è altra soluzione, che poi possa piacere o meno, non lo so, come fa, i metodi che usa, non lo so, io so soltanto che statisticamente i risultati lui li ha ottenuti.
Allora,
questa è la realtà dei fatti, poi con dei modi magari non proprio migliori,
ecco, ortodossi, chiamiamo così. C'è un amico, dice: caro Giff, a proposito di Garcia, hai dato un'occhiata all'articolo di Libero di questa mattina? Sì, Libero questa mattina titola: Garcia è un allenatore fantoccio che De Laurentiis ha scelto in preda ai deliri estivi, ora il presidente metta fine alle sofferenze del Napoli e lo esoneri. Il Napoli dello scudetto non esiste più, ne prenda atto. Diciamo che mister, il problema è che De Laurentiis, che si presenta all'allenamento, entra nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Milan, ha creato una situazione anche nei confronti di Garcia imbarazzante. Ecco, imbarazzante.
Allora, se è così...
No, così, è sicuramente è così. Perché
no,
lui
no,
si...
no, ma al di là di no, se è così tutto, possono risolverla solo i giocatori.
In un modo o nell'altro.
Se hanno gli attributi, questa la devono risolvere loro. E allora dimostrano personalità, perché non fai del male, fai del bene all'allenatore anche. Se tu non hai più fiducia nell'allenatore, glielo devi dire. Parlo del giocatore.
Certo. Senta, Canni,
no,
lei...
Se no gli dici il contrario, se no gli dici no, non c'è problema, ci mettiamo la faccia anche noi, andiamo tutti insieme.
Sì, perché secondo me in questa fase si sono anche un po' deresponsabilizzati i giocatori, perché hanno anche loro delle responsabilità. Hanno anche loro delle responsabilità in questa situazione. Canni, prima di chiudere, l'Empoli di Andrea Assoli, che squadra è? Lei, insomma, è ex tecnico, quindi ha a cuore le sorti dell'Empoli da sempre. È una squadra che gioca al calcio, che ovviamente tecnicamente è inferiore al Napoli, però insomma qualche grattacapo può crearlo, no?
Ascoltami, avendo allenato sempre squadre in A, non chiaramente di alta classifica, io speravo sempre di trovare l'avversario più forte che avesse giocato più partite, e quindi cosa pensavo? Noi dobbiamo correre più di loro. Allora l'Empoli, se correrà più del Napoli a livello di ritmo elevato per tutta la partita, è una squadra che tecnicamente ha delle qualità inferiori al Napoli, è l'unico problema che può avere il Napoli. Se il Napoli va sotto ritmo con una squadra che ha alto ritmo, può succedere di tutto, ma non soltanto al Napoli, alle grandi squadre.
È tutto chiaro, grazie per questa bella chiacchierata, mister Canni. Buon pomeriggio.
Ciao, buona giornata a tutti.
Grazie,
ciao,
a Gigi Canni.
Ciao.
Insomma, hai sentito Enzo, ha fatto presa sul tuo ragionamento su De Laurentiis, non vede l'ora che si dimetta, Garcia non vede l'ora di essere esonerato. Può darsi che questa sia la
Ma anche perché io pensavo nei giorni scorsi, no? Se ci ricordiamo di Garcia alla Roma, no? Garcia era un allenatore che aveva una grande personalità, era uno solido, era convincente nelle cose che faceva e nelle cose che diceva. Io oggi, quando vedo che intervistano Garcia, lo vedo come quei ragazzi che vanno a scuola impreparati e sono in tensione, perché dico, se poi la maestra mi interroga, cioè, vedo che lui vive quello stato d'animo. E quello stato d'animo ti fa capire che non ci sono le condizioni ottimali per poter proseguire. E quei colloqui di De Laurentiis, che noi non conosciamo i contenuti, ma secondo te i giocatori non si sono pronunciati?
Pubblicità, tra poco avremo Michele Plastino, telefoni aperti allo 0816363663 per i vostri interventi e tutti i vostri messaggi, numerosissimi davvero oggi su WhatsApp. A tra poco. sì, forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni con Enzo Rambone come ogni venerdì in studio, Tony Mola in regia. Ciao, ci scrive Enzo da Bacoli. Con i 2 milioni persi per la mancata vittoria con l'Union Berlino, De Laurentiis avrebbe fatto anche da chef a Castel Volturno. Sentiamo questo messaggio vocale.
Battere l'Empoli. Buongiorno Gifuni.
Buongiorno.
Battere l'Empoli per darsi una calmata all'ambiente, e quando si torna dopo la sosta si deve fare il segno, ci si deve fare il segno della croce e ripartire, perché Napoli dopo non può sbagliare più.
Ecco.
Lì è il patto cruciale, diciamo, l'impatto cruciale è quello.
Hai centrato.
Atalanta, Real Madrid, Inter, Juve, Cagliari, Braga, Roma, e il destino di Garcia è lì. Cosa fa la valigia, caro Gifuni, dopo queste partite se non si vincono almeno 3 o 4 di seguito? Altrimenti, veramente, questa stagione sarà buttata nel water, perché è inutile girarci intorno.
Ha centrato il
Enzo
punto.
Da Bacoli.
Ciao Enzo, ha centrato il punto, però insomma, caro Enzo Rambone, ti chiedo brevemente di dire, è vero che lì si gioca tutto a dicembre, no? Con Atalanta fine novembre, poi Real Madrid, poi Inter, Juventus e Roma prima di Natale, però c'è anche da dire che questa sarebbe da lunedì prossimo l'ultima chance, l'ultima sosta per poter consentire eventualmente a un nuovo allenatore di lavorare con un po' di tempo in più.
Sì, sì, è un rischio altissimo, perché con l'esonero di Garcia è la possibilità di dare al nuovo allenatore appunto la possibilità di poter lavorare, di individuare quelli che sono i problemi della squadra per poterci lavorare.
Michele al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio, salve. No, la mia domanda è questa: ma che è potuto succedere che sta squadra non riesce più a girare, non riesce più a... può essere solo colpa dell'allenatore? Io non credo che sia solo colpa dell'allenatore.
No.
C'è qualcosa che da voi, che voi siete esperti. Diciamo,
no, io penso, guarda, ne discutiamo insieme. Penso che ci sia un po' di... non un allenatore non capace, per carità, perché Garcia è un grande professionista.
Probabilmente
un allenatore che ha delle idee che non collimano con le caratteristiche di questa squadra.
Esatto, questo l'ho pensato pure io.
È una squadra che forse ha anche un po' la pancia piena dopo la vittoria dello scudetto, e l'allenatore non è riuscito a rimetterla in sesto come avrebbe dovuto, questa è la verità.
Non vedo atleticamente la squadra, non so se è colpa dell'allenatore, dello staff tecnico.
Poi c'è anche la situazione condizione fisica.
Esatto.
Perché Garcia dice che la squadra corre, effettivamente corre. Ma bisogna vedere come si corre, però. Ecco. La corsa è come i gol, si pesa. Non si conta.
Non riesce a arrivare sotto rete, diciamo lucida, e quindi si sbaglia di più. Questa è la mia perplessità. Non riesco a capire. Ovviamente uno vorrebbe che Napoli vincesse sempre, questa è pure discussione. Purtroppo, però, quest'anno ci stiamo un poco, intossicando. Insomma.
Grazie, Michele. Grazie per il tuo intervento. Michele Plastino dall'altro lato, io sono emozionato quando lo sento. Michele, buon pomeriggio.
Ah, ma questa è una dichiarazione d'amore, grazie.
No, di affetto, di grande affetto, caro mio. Qua qualcuno potrebbe fraintendere, tu lo sai che...
Non credo, abbiamo dei trascorsi importanti, no.
Senti, Michele, una curiosità, nel frattempo telefono aperti allo 0816363, qua c'è anche Enzo Rambone che ti faccio salutare.
Ciao Michele.
Oh, che piacere, almeno ci sentiamo, che bello.
Ci vedremo anche.
Appena mi fa veramente piacere... Colgo l'occasione per ridirlo, perché poi quando sento questo cognome mi commuovo, perché il mio rapporto con papà era un rapporto straordinario.
È vero, grazie.
Era bello, perché lo dicevamo sempre, la frase slogan era questa, che lui diceva, io me la rivendevo, perché noi eravamo sempre d'accordo. Quindi sai, quando c'era la polemica in televisione non funzionavamo bene, perché eravamo sempre della stessa idea, e lui disse una volta, ma non è, io ho le stesse idee tue, ma per un motivo fondamentale, perché tu ci capisci di calcio, mi diceva. grande.
Amedeo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, saluto voi naturalmente in studio e poi tutti i tifosi del Napoli. Una domanda rapidissimo, bravo Michele. Michele, tu stai spesso a Napoli proprio quando c'è la Champions. queste critiche che stanno avvenendo di continuo a Rudy, che se vediamo il Napoli in questo momento è in crescendo.
Non capisco bene, però non capisco bene.
Ti volevo chiedere questo, tu come lo vedi questa situazione? Perché io vedo il Napoli in crescita.
Va bene, perfetto, grazie. Amedeo dice queste critiche eccessive a Garcia, lui vede un Napoli in crescita, come valuti la situazione?
Ah, va bene, sarò brevissimo perché ormai sono allenato, perché appunto io vengo per le partite di Coppa, sono lì a Telecamp Italia e quindi dico la mia, ma poi rimanendo magari il giorno dopo anche a Napoli per il corso, è un continuo, no, parlare di certo. Questo argomento, cioè è l'argomento clou, Garcia. Devo dire che le parole del nostro ascoltatore sono state le uniche parole di conforto a Garcia che ho sentito nell'ultimo periodo, perché in genere anche se ti incontra qualcuno per strada la domanda è questa: ma quando se ne va? Questa è la domanda.
Infatti quando Garcia dice la gente mi incoraggia per strada, mi viene sempre da fare una battuta, no. Ma forse lo incoraggia ad andarsene.
No, ma magari quelli che vanno, magari quelli che vanno da lui è così.
Non hanno il coraggio di dirgli la verità, l'hanno detto in diretta. Io, se uno che voleva mandarlo via, disse poi se lo incontro gli do la mano, disse forza mister, direi, perché ovviamente non è che gli dicono vai via.
No, ma appunto, ma il concetto è questo, perché poi nelle parole del nostro ascoltatore di prima, che tra l'altro mi sembra che era un omonimo, Michele, se non sbaglio.
Amedeo,
scusatemi. E era proprio questa, cioè che ha detto una cosa in cui io credo molto. Avendo sempre cura un po' di studiare la psicologia anche nel calcio, è l'appagamento, e dove lui è mancato, però sfido chiunque perché è un'impresa veramente difficile, è quella di riuscire a superare il momento dell'appagamento, perché è una cosa inconscia, non è che tu la vedi, è una cosa che c'ha ognuno dopo che ha fatto un'annata eccezionale come è stata quella dello scorso anno con Spalletti. È una specie di virus interno che non si vede, ma che poi si tramuta in un non riuscire a dare il 100%. E devo dire che nel corso della storia uno solo mi impressionò nel mantenere una squadra a certi livelli pure dopo grandi successi e col cambio di allenatore, fu Capello nel dopo Sacchi.
Senti,
altrimenti non ho più trovati io.
Michele, una curiosità, sentiamo questo messaggio vocale, poi c'è una domanda di Enzo Rambone.
Di Grotta, allora, uno, l'errore clamoroso di Meré è stato, oltre che non c'era difesa. Due, questo lo stiamo facendo dopo la Fiorentina, uno vince, un'altra no, una pareggia, e quello rimane ancora a panchina a vendere i gelati. Deve essere esonerato.
Va bene, resta sulla panchina a vendere i gelati. Io prima della domanda del Sorambone, scusami, io Michele voglio dirti una cosa. Allora, si legge oggi Garcia è di nuovo a rischio se non batte l'Empoli. Qualche giorno fa Garcia non è più a rischio, prima era ancora a rischio. Questo è paradossale, ed è paradossale anche il fatto che si chieda a Garcia di battere l'Empoli, non il Real Madrid, l'Empoli per restare sulla panchina. Ma non ti sembra grottesco veramente anche questo stato di cose?
Sì, degno di una commedia di Ionesco, cioè proprio è surreale, così come, ma ne ho discusso anche col mio amico Salvatore in studio, la colpa di Meret. Allora, bisogna aver giocato un pochino in porta per capire che se tu ti allunghi molto non è che poi riesci a avere la forza di dirigere il pallone. Lui si è opposto al pallone che è andato poi centrale, non è che lui la voleva buttare al centro. E a proposito di quel gol, una cosa importantissima, allora ricordate che alla base di un allenatore, dai dilettanti come ho fatto io alla Serie A e alla Champions, quando ci si addestra si dice durante i calci d'angolo, anche se andate in tanti, ricordatevi sempre che bisogna mantenere uno in più di quelli che mantengono loro, nel senso che se uno rimane in attacco loro bisogna averne due, se sono due, tre. Allora in questa circostanza non può non averlo detto Garcia, e sapete che quindi in questo caso la responsabilità dei giocatori, e qualcuno potrà dire ma glielo poteva urlare, e no, perché non è un campetto di periferia il Maradona, cioè un allenatore in quel momento può pure urlare oh ragazzi vai, non lo sento, perché certo. Non riesco a credere che questo non sia stato visto immediatamente da Garcia. Invece la domanda che poi in conferenza stampa non sono riuscito a sentire che nessuno gliel'aveva fatta, casomai l'interrogativo è quello: come mai tutti quei cambi soltanto agli ultimi minuti, cioè o non li fai oppure... Però non siccome ci mentiamo ognuno di noi a dire la nostra, no, su questo, in realtà l'unico che può rispondere è lui, perché noi non sappiamo se qualcuno lì non stava bene, se qualcuno ha detto mi fa male questo, mi fa male quell'altro, e lui è stato costretto a farlo, capito? Perché magari interrompendo pure il forcing, non lo sappiamo, però non è una domanda che non è rimasta così, ne basa.
È una distorsione certamente quella dei cambi per quanto riguarda Garcia dall'inizio della stagione, indubbiamente c'è stato un cortocircuito tra panchina e calciatori, certamente in occasione del gol con l'Union Berlino. Enzo Rambone, brevemente la tua domanda brevemente la risposta.
Volevo chiedere a Michele se questo eventuale appagamento può dipendere anche dal fatto che il Napoli, dopo la vittoria dello scudetto, non ha acquistato quei due o tre calciatori di livello altissimo, che sarebbe stato per l'intera rosa un segnale forte sulla continuità degli obiettivi.
Hai ragione. Sai, adesso al di là che poi noi facciamo delle valutazioni di carattere psicologiche e magari invece della Renzi sulle fatte di portafoglio, no? Tutte queste considerazioni, però tu hai perfettamente ragione, ma soprattutto anche per un altro motivo, perché se tu metti una grande concorrenza all'interno della squadra di grande valore, è chiaro che poi non c'è neanche inconsciamente il tempo di pensare di essere appagato, quindi sono d'accordissimo con te.
Michele,
scusami, è un'eredità. Ero d'accordo con papà, sono d'accordo con te.
Quando si sente Rambone, Michele è d'accordo.
No, io non posso avere dubbi, perché se l'ha detto mio padre.
Certo. Senti, Michele, Michele Plastino, @virgilio.it è l'email da tenere presente sempre per il corso di giornalismo di Michele.
Io me l'ero pure dimenticato, adesso preso da Rambone. Sì, vi ringrazio molto. Era il mio corso continua, infatti l'altro giorno era anche per quello. Per cui chiunque voglia partecipare, a me piace informare parlando direttamente con le persone, quindi mandatemi un'email per il contatto, mi scrivete chi siete a micheleplastino@virgilio.it e vi ricontatto io immediatamente, vi spiego tutto, d'accordo? E poi magari su questo faremo ancora qualcosa in più insieme con Radio Marte.
Grazie a Michele Plastino, grazie Michele per essere stato con noi, magari
no,
ci inventeremo una trasmissione radiofonica a mo' di corso, un corso radiofonico, direttamente al microfono, sarebbe bello, non sarebbe una cosa...
Io comunque ho una richiesta, che quando Michele viene a Napoli io voglio essere invitato.
E allora noi andremo a pranzo insieme anche con tuo fratello Egidio. Insieme a Michele. Grazie a Michele Plastino, buona giornata Michele. Grazie, e voliamo in pubblicità. Tra poco andremo da un ex giocatore del Napoli e ex giocatore anche dell'Empoli, quindi Napoli-Empoli è un po' anche la sua partita. Tra poco. Gigi Soriani, messaggi vocali WhatsApp, questo è Forza Napoli sempre.
Ciao Gianluca, buongiorno. Allora, io credo che ci sia motivo comunque di andare a criticare Garcia e i giocatori del Napoli, che comunque non offrono lo spettacolo dell'anno scorso con Spalletti, anche se quello stesso spettacolo l'anno scorso per le ultime 7-10 giornate non si è comunque visto. Però credo altresì che il tifoso napoletano si sia un attimino imborghesito troppo, perché andare a lamentarsi in questo modo per 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite credo sia veramente esagerato. Buona giornata.
Probabilmente le aspettative, soprattutto nel gioco, erano diverse, sono diverse tra il popolo napoletano e il popolo napoletano. Sentiamo.
Per quanto riguarda Garcia, io credo che comunque è una bravissima persona, è un bravo uomo,
non è quello.
Però non è risultato simpatico dall'inizio al popolo napoletano. È una persona che non ha carisma, non ha leader, non si dimostra essere molto affabile con il pubblico, con il popolo, con i tifosi napoletani. E poi magari i giocatori sin dall'inizio non sono mai andati d'accordo con loro. Io credo che Garcia dovrebbe andare via al più presto.
Beh, non ha fatto breccia, forse. Questo ci dice il nostro amico. Sei d'accordo, Enzo Rambone? Poi andiamo da Vittorio Tosto, che è già con
noi. Però bisogna anche considerare che la società che trasferisce la leadership all'allenatore, se la società delegittima un allenatore,
certo, e lo ha fatto praticamente dall'inizio,
più difficile.
Per cortesia, eravamo una macchina da guerra, scrive questo amico. Ciao Gianluca, buongiorno, è un supplizio, per favore, Garcia è un supplizio, basta Mazzarri subito per salvare la stagione e far volare le giacchette azzurre. Un saluto affettuoso da Roberto da Casoria. Qualcun altro dice: per quale motivo mettete in evidenza che Simeone gioca poco ed è scontento, e non l'intuizione di Garcia di far giocare Raspadori prima punta? Ma Raspadori prima punta giocò anche l'anno scorso quando mancò Osimhen con Spalletti. Raspadori è una prima punta e lo sta dimostrando, e sta giocando anche molto bene, e secondo me non ha fatto rimpiangere Osimhen, visto che ha segnato e ha fornito assist. Vittorio Tosto, buon pomeriggio. Vittorio, Green Soccer Team tra le altre cose, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti quanti voi.
Buon pomeriggio. Beh, insomma, tu sei metà napoletano, metà empolese, che hai giocato in tutte e due le squadre, esterno sinistro. Però ti chiedo, da operatore di calcio a livello, di livello internazionale, ma questa situazione con Garcia, qualcuno mi dice, mi scrive, vedi, guarda, ma secondo te, anche se si dovesse vincere con l'Empoli, la situazione Garcia è risolta? E qualcun altro invece scrive: ma che dite? È chiaro che Garcia è in bilico se non batte l'Empoli. Se fosse stato il Real, probabilmente non sarebbe stato in bilico. Sì, ma io mi chiedo, battere l'Empoli non è una cosa poi così complicata per una squadra come il Napoli, no, Vittorio?
Allora, partiamo dal concetto che domenica il Napoli gioca una di quelle classiche partite insidiose dove c'hanno tutto da perdere e poco di guadagnato, soprattutto visto che oggi a Napoli si ragiona molto a livello individuale, no? Quindi si seleziona l'allenatore da una parte, la squadra dall'altra, i giocatori a livello individuale, chi sale e chi scende, il presidente fa parte di un altro tavolo, quindi si sta ragionando in modo concettualmente sbagliato, non che porti vantaggio alla mentalità, perché poi in una città anche grandissima e popolosa e anche estesa come la città di Napoli, ma poi realmente attraversa il pensiero, attraversa tutta la città e ne diventa poi il pensiero principale. Cosa voglio dire? Voglio dire che se continuiamo alla decima di campionato con il Napoli primo in classifica, con il Napoli primo in classifica in Champions League, che è destinata secondo me a fare lo stesso
per secondo in classifica,
sì, ma si verrà primo come lotterà per il primo posto in campionato, perché il calcio è semplice, si può mettere in difficoltà chiunque, si può parlare tutti e ognuno esprime il proprio pensiero, ma poi quello che realmente conta sono i fatti.
Ma l'arriverà primo con Garcia, Vittorio Tosto? Con Garcia in panchina, dici?
Ma certo, perché in questo momento vi ricordo che Spalletti ci ha dato l'incarico perché lui ha ritenuto opportuno che non poteva dare di più di quello che ha dato. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha ritenuto che vincere due volte consecutivamente a Napoli è un'impresa impossibile per chiunque. Garcia è un allenatore intelligente, è una brava persona, è una persona che ha cultura, è una persona che ha girato il mondo e sa che per accettare Napoli doveva passare da questa grande diffidenza. Il napoletano poi è uno che in questo momento, diciamo, non gradisce come lo è stato con altri allenatori, anche con Spalletti, ma poi dal momento che lotta per qualcosa di importante, il napoletano ti trascina, esce fuori quello che è la vera anima del napoletano. In questo momento Garcia ha capito che deve superare la differenza della diffidenza del tifoso napoletano, superato questo scoglio che nonostante tutto, nonostante il gol che ha preso contro l'Union Berlino, nonostante il passo falso in campionato con 4-5 punti in meno, nonostante la classifica di Champions non sei secondo, il Napoli, segnatevelo, che c'ha una squadra nelle individualità tra le più forti, ha dei giocatori tra i più forti d'Europa in alcuni ruoli, il Napoli lotterà per superare qualcosa di importante in Champions League, Spalletti, rischierà di fare lo stesso campionato dell'anno scorso e lotterà per vincere anche lo scudetto, passata questa differenza del tifoso napoletano.
Allora Vittorio, tu sei padre putativo di Giovanni Di Lorenzo, questa domanda non posso non fartela. Negli ultimi tempi è calato notevolmente dal punto di vista del rendimento, secondo te perché?
Bisogna capire che nel calcio esiste anche un fattore psicologico importante, si chiama alchimia. Quell'alchimia lì nel calcio non la si può quantificare. Nel calcio, che tutti analizzano, che tutti ovviamente esprimono i propri concetti, che tutti ritengono di saperci arrivare alle conclusioni, poi c'è un fatto chimico, un fatto che deriva dall'aspetto psicologico, quindi l'aspetto tecnico, tattico, l'aspetto atletico, l'aspetto fisico, l'aspetto anche in termini preparativi, ci puoi arrivare con i numeri. L'aspetto psicologico e l'aspetto ovviamente alchimico dipende dalla biologia di ognuno di noi. Ci sono i rendimenti. Giovanni Di Lorenzo è un essere umano, non è un robot. Ci sta che nel corso ovviamente del campionato, della stagione, della settimana, del quotidiano, ci sta che possa avere qualche flessione, è normalissimo, come ci sta che tanti giocatori del Napoli siano coinvolti in questa fase, come ti dicevo prima, in quel pensiero di diffidenza che sta attraversando tutta Napoli. In questo momento, secondo me, lo dico, lo sapete, io sono terrone, sono meridionale, ho giocato nel Napoli, io vorrei che il Napoli vincesse i prossimi 3 scudetti, io vorrei che il Napoli arrivasse a giocarsi la finale di Champions League, perché è nelle sue potenzialità. Una metropoli come Napoli, la storia calcistica del Napoli deve competere con le più grandi mentalità, non solo nazionali ma anche internazionali. Il Napoli deve essere alla pari del Manchester City, del Real Madrid, deve arrivare a quella dimensione lì. Quindi bisogna capire che quest'anno si può vincere e ottenere risultati anche con Garcia, perché gli allenatori vanno e vengono, ma la mentalità vincente bisogna costruirla ora. Napoli deve diventare mentalmente una metropoli calcistica, deve sempre continuare a vincere. Di Lorenzo va benissimo, oggi è in calo di pressione, ma non è un problema, è quel giocatore lì che poi ti porta a grandi risultati. Oggi non c'è Osimhen, c'è Raspadori, deve essere la stessa identica cosa. Oggi non c'è Spalletti, c'è Garcia, deve essere la stessa identica cosa, perché la mentalità vincente la si costruisce anche coinvolgendo tutte le componenti.
Ecco, io aggiungo il condizionale, dovrebbe essere la stessa cosa e auguriamoci che lo sia. Grazie Vittorio per essere stato con noi, Green Soccer Team, a presto con Vittorio Tosto, sempre belle le chiacchierate con te, grazie Vittorio per essere stato con noi. Grazie. Ci vorrebbe sulla panchina del Napoli Annibale, te lo ricordi Annibale? Un condottiero e politico cartaginese famoso per le sue vittorie nella seconda guerra punica, insomma uno di quel carisma, di quella struttura, ci vorrebbe sulla panchina del Napoli. Esiste tra gli allenatori? Non lo so. Enzo, dobbiamo salutarci, una chiusura in 30 secondi.
Sì, riallacciarmi a quello che diceva Tosto, che però per avere una continuità indipendentemente dagli uomini, quando il Napoli, ma le aziende in generale, raggiungono un livello altissimo, per poter restare a certi livelli bisogna fare degli investimenti, bisogna potenziare tutti i settori per far sì che chiunque venga a Napoli percepisce subito che si trova in una società e un ambiente vincente. Per fare questo devi lavorare sulle strutture, sui professionisti, sugli allenatori, sui calciatori, sui medici, cioè su tutti i settori che compongono un club di calcio.
E Nicola dice, Tosto, che dici? Il Napoli deve essere come il City, ridimensioniamoci. Però forse uno dei problemi del Napoli adesso è proprio quello che, dopo aver vinto lo scudetto, tanti pensano che il Napoli sia, non dico come il City, ma una squadra di grandissimo livello internazionale. Quindi le aspettative sono alte, altissime, ed evidentemente Garcia ha disatteso queste aspettative forse troppo alte dell'ambiente. Non lo so, è un interrogativo che ci poniamo e di cui parliamo spesso e di cui continueremo a parlare anche in futuro. Siamo in chiusura, tra poco arriva Marte Sport Live. Grazie a Enzo Rambone per essere stato grazie con noi, grazie a venerdì prossimo caro Enzo, grazie a Gigi Soriani e Tony Molai in regia, a voi per la cortese attenzione. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è sempre di un altro pianeta. Adesso Marte Sport Live da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.